Bentornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione prendiamo un ciclo di trasmissioni relative a questione del nazismo e del cristianesimo. Cioè in pratica, qual è l'ideologia del nazismo, perché c'è l'ideologia del nazismo, da dove nasce l'ideologia del nazismo e qual è la relazione fra nazismo e cristianesimo. Cominceremo questo ciclo di trasmissioni perché è importantissimo chiamare le cose col loro vero nome. Cioè noi abbiamo dei personaggi, sto parlando delinquenti come Scola, come la CEI, che stanno tentando di devastare il nostro sistema sociale. E se noi non siamo più che attenti a quello che sta succedendo, a quello che è successo in passato, e dal passato non impariamo quello che sta per succedere per il futuro, noi rischiamo di perdere quello che è il sistema sociale, di perdere ciò che sta succedendo adesso, cioè la vita sociale in questo momento, e andare incontro alla ricostruzione dei campi di sterminio. Perché se non si rimuove la pianta, se non si rimuove la base, l'origine di ciò che va a produrre i campi di sterminio, di ciò che va a produrre la sottomissione, ciò che va a produrre la distruzione dell'uomo e il suo annientamento, anche in forma diversa, con nomi diversi, in situazioni diverse, qualcuno comincerà sempre a pensare che l'uso dei campi di sterminio può essere opportuno e può essere usato per distruggere l'uomo. E questo è il ciclo di trasmissioni che andiamo a fare. Non so, penso che occuperà 4 o 5 trasmissioni adesso, grosso modo non so esattamente. Dipenderà da quanto sarò in grado di farne. Allora, per riuscire intanto a capire qual è la relazione fra cristianesimo e nazismo, dobbiamo tornare indietro con la memoria. E dobbiamo tornare indietro nel tempo, in un tempo in cui poche persone ormai vivono per ricordare. E siamo attorno agli anni 20, quegli anni del 1920 in cui siamo usciti dalla Prima Guerra Mondiale. Siamo usciti dalla Prima Guerra Mondiale, ma in tutto il mondo sta sollevandosi un vento, quello che verrà chiamato comunismo e socialismo, che al di là di come dopo storicamente è avvenuto, come si è rapportato, rappresentava uno spirito, uno soffio dell'uomo per costruire condizioni di benessere. Ricordate com'era la vita del 1920? Sotto un assolutismo cristiano e con i primi soffi di laicismo moderno, diciamo, che stavano cominciando a pretendere delle migliori condizioni di vita. Bene, in quella situazione si muovono tutta una serie di forze che da un lato spingono per costruire la libertà dell'uomo e dall'altro lato altre forze tentano di soggiogarla, tentano di riprendere il potere. Siamo in un momento in cui il Vaticano, il cattolicesimo, appena perso lo Stato del Vaticano, è diventato nulla, praticamente è semplicemente una chiesa all'interno di Roma, non c'è ancora lo Stato del Vaticano, e in una situazione dove i cattolici tentano comunque di prendere il potere, mentre il potere gli sta sfuggendo, cioè gli stati nazionali, gli stati moderni stanno cominciando a manifestare se stessi come Stato. Naturalmente manifestando se stessi come Stato vanno a ricopiare i modelli che hanno imparato nella loro infanzia. In pratica riproducono forme di cristianesimo in maniera non clericale, diciamo così, cioè questo anticlericalismo che sta avanzando. Ebbene, partiamo un po' dalla situazione attuale e proviamo a vedere come viene scatenata la Seconda Guerra Mondiale. Questo pezzo che vi leggo si intitola storiaripete.html ed è postato in internet. E si intitola: siamo certi che quando la storia si ripete la prima volta è una tragedia, la seconda una farsa? I vescovi spagnoli minacciano Zapatero per le riforme di diritto sociale. Ratzinger minaccia gli amministratori del Lazio e di Roma niente pillola abortiva, niente Pax. Il ministro della sanità Storace crea delle difficoltà nella distribuzione della pillola RU486. Dopo abbiamo visto che fine ha fatto Storace, ma quando è stato scritto sto pezzo non fece quella fine. La stampa crea confusione fra pillola del giorno dopo e pillola abortiva. Prodi si dice amareggiato per la richiesta di libertà sociale della popolazione. Nessuno accusa il Vaticano a Ratzinger per l'attività di terrorismo sociale. Un ex agente segreto USA dice: il futuro Papa Paolo VI aiutò i criminali di guerra croati. Il Vaticano nascose gli Ustascia, Pavlic e i suoi ospitati nelle chiese, dalla Repubblica del 18 gennaio 2005. Il governo Berlusconi sovvenziona le parrocchie e gli oratori nonostante le pratiche della pedofilia scoperte. Siamo decisamente in una situazione sociale molto grave, che ha dei precedenti che hanno già portato alla devastazione delle società civili. Il desiderio del Vaticano di stuprare le persone e metterle in ginocchio davanti al suo Dio, imitandolo nella sua attività di crimini contro l'umanità, si sta manifestando con una tale violenza da lasciare perplessi ed interdetti. I precedenti storici dell'attività del Vaticano sono tali e di una tale gravità da indicare il Vaticano come responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità. Metto in rete anche alcuni quadri di situazioni storiche sull'avvento del regime di Mussolini, Franco e Hitler e il ruolo che nell'ascesa al potere di quei personaggi ebbe il Vaticano e i vescovi, e invito a meditare se non sia il caso di non solo limitare l'intervento di Ratzinger sulla società civile, ma almeno contrapporre alle sue farneticazioni deliranti la voce della società civile ed esporre le motivazioni di chi è contrario all'esaltazione del macellaio di Sodoma e Gomorra. Che la situazione sociale sia grave per il venir meno dei politici ai principi che ideologicamente ed eticamente hanno sempre manifestato, lo testimonia anche un articolo di Panorama che scarico da internet e metto in coda. Questo articolo però non ve lo faccio, lo trovate su internet in questo pezzo. Sembra che costoro vadano ad elemosinare voti da Ratzinger e non si accorgono che Ratzinger non è più in grado di spostare voti nella società civile. Lo so, è ridicolo, ma così si comportano i politici. L'attività sociale del Vaticano è di una tale gravità da mettere in pericolo la democrazia, come già accaduto. Teniamo presente che la Chiesa Cattolica ha in odio sia la libertà di stampa che la libertà di opinione, quando non è messa in ginocchio davanti al suo Dio e ai suoi rappresentanti. Ma ciò che dobbiamo chiederci, in una situazione in cui la storia sembra ripetersi, quando la storia si ripete, siamo sicuri che la seconda volta sia una farsa? O quale prezzo dobbiamo ancora pagare? In Italia, dall'allora in avanti, ebbero inizio i panegirici di Mussolini da parte dell'alto clero italiano, Papa compreso. I cardinali Vannutelli, il decano del cosiddetto Sacro Collegio, già allora ebbe modo di chiarire che egli era stato eletto alla salvezza della nazione e alla ricostruzione della sua felicità. Quando a suo tempo i fascisti aggredirono e uccisero membri del Partito Cattolico, fra cui anche preti, come il parroco Don Minzoni, il Papa non disse nulla. Anzi, allorché Mussolini, fra l'altro, anche contro l'energica resistenza del Partito Cattolico nella primavera del 23, con l'introduzione di una riforma elettorale volle porre da parte il Parlamento e instaurare la dittatura, il 9 giugno 1923 il Papa ordinò di farsi da parte al sacerdote italiano Don Sturzo, capo del Partito Popolare, e raccomandò lo scioglimento del partito. Altri alti prelati cattolici esaltarono Mussolini e la sua politica. E l'arcivescovo di Firenze, il cardinale Mestrangelo, 10 giorni dopo lo abbracciò, baciandolo su entrambe le guance. Nel giugno del 1924, il leader socialista e parlamentare Giacomo Matteotti, il più accanito avversario di Mussolini, venne assassinato dai fascisti. Mussolini parve giunto alla fine della sua carriera, venne sollecitata al re la sua destituzione, ma il Vaticano ancora una volta si mise da parte di Mussolini e ordinò persino l'uscita del Partito Cattolico di tutti i preti, il che equivaleva al suo scioglimento. In tal modo il Papa aveva eliminato uno degli ostacoli più rilevanti per la dittatura fascista e il 20 dicembre 1926 proclamò a tutto il mondo Mussolini ci è stato inviato dalla provvidenza. La collaborazione del Vaticano con il fascismo condusse nel 1929 alla conclusione dei Patti Lateranensi, che da un lato accrebbero il prestigio dei fascisti nel mondo, dall'altro arrecarono grossi vantaggi alla Chiesa romana. Il cattolicesimo diventò così in Italia non solo la religione di Stato, ma venne pagata alla Curia la somma di 1 miliardo di lire in titoli e di 750 milioni di allora in contanti come risarcimento dell'espropriazione dei suoi possedimenti. Naturalmente tratto da Karl-Heinz Deschner, Il Gallo canta ancora, Massari editore. Questo successo in Italia. In Spagna, l'influenza crescente delle forze clericali e fasciste in Spagna nel gennaio del 1936 indusse i socialisti, sindacalisti e comunisti a coalizzarsi nel Fronte Popolare. Nelle elezioni di febbraio ottennero 268 seggi contro i 140 della destra e i circa 70 del centro. Questo risultato terribile per parte cattolica indusse i monarchici e i cattolici a un'aperta sollevazione contro il governo. E non bisogna dimenticare che dei 473 parlamentari, solo 15 erano comunisti. La guerra ebbe inizio con la benedizione della Chiesa. Il 16 luglio 1936, dal pulpito della stampa, il clero cattolico da tutto il mondo, e anche con successi notevoli persino in paesi protestanti come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, fece una fortissima propaganda per il capo dei ribelli. Anche il Papa, che Franco aveva informato per primo della rivolta, si rivolse con appelli e discorsi all'opinione pubblica mondiale e lavorò non solo con Mussolini, che inviò ai ribelli circa 100.000 soldati, ma anche con Hitler, il quale appoggiò Franco con aerei da bombardamento e carri armati. Il periodico Vaticano dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, propagandò apertamente la guerra civile. Nel push fascista, scrisse il 2 gennaio del 1937, l'esercito ha dimostrato un atteggiamento 100 volte benedetto e glorioso. Il 20 novembre dello stesso anno il foglio ufficioso del Vaticano esortava: attualmente tutti i cittadini onesti, senza riguardo a qualsivoglia diversità di opinioni, devono essere uniti nel comune proposito di spazzar via i nuovi barbari, senza patria e senza Dio, quali che siano le conseguenze. I vescovi tedeschi, il 30 agosto 1936, su diretto suggerimento del cardinale segretario di Stato Pacelli, vi ricorda niente? Pubblicarono una lettera pastorale in cui, riferendosi alla Spagna, si dice: quale compito tocca in sorte al nostro popolo e alla patria è di per sé evidente. Possa il nostro Führer, con l'aiuto di Dio, riuscire di portare a termine questa difficilissima opera di difesa, con saldezza incrollabile e con il contributo più sincero di tutti i compatrioti. E già il 3 gennaio 1937 i vescovi tedeschi, ancora una volta in riferimento alla Spagna, si lavorarono di nuovo i fedeli. Cari diocesani, il Führer e cancelliere del Reich Adolf Hitler ha scorto da lungi l'avanzata del bolscevismo, indirizzando il suo pensiero e la sua cura allo scopo unico di stornare dal nostro popolo e dall'Occidente tale enorme pericolo. I vescovi tedeschi ritengono un loro dovere sostenere con tutti i mezzi a disposizione il capo supremo del Reich tedesco in questa lotta difensiva. La prima bandiera straniera a sventolare sul quartier generale di Franco a Burgos fu lo stendardo del Papa, e sul Vaticano, d'altra parte, venne issato il vessillo di Franco, tratto da Karl-Heinz Deschner, Il Gallo canta ancora, Massari editore. Vediamo qualche accenno anche alla Germania. Si può certo obiettare che la dittatura di Hitler abbia avuto inizio prima della legge sui pieni poteri del 23 marzo, già col decreto dell'incendio del Reichstag, ma quella legge ha pienamente sanzionato la dittatura. Su indicazione del Vaticano, il partito del centro si sciolse il 5 luglio 1933. Poiché molti cattolici contestarono, il Vaticano tentò di calmarli sia con un comunicato semi-ufficiale che col segretario di Stato Pacelli. Vi dice niente? E con sorpresa di molti capi del partito, il prelato Kahns, dopo un colloquio col Papa e con Pacelli, rilasciò la seguente dichiarazione: Hitler Sa guidare bene la nave dello Stato. Prima ancora che diventasse cancelliere l'ho incontrato spesso e sono stato molto impressionato dalla chiarezza dei suoi pensieri e dal suo modo di guardare in faccia i fatti e di restare fedele ai suoi nobili ideali. Non importa chi governa, purché sia garantito l'ordine. La storia degli ultimi anni in Germania ha dimostrato l'inefficienza del parlamentarismo democratico. Come il Vaticano in Italia aveva spianato a Mussolini la via della dittatura con l'eliminazione del Partito Popolare Cattolico, così in Germania consegnò ad Hitler il potere assoluto con Papen, Kass e lo scioglimento del centro, il partito cattolico più antico d'Europa. Dunque, tutti gli arcivescovi e i vescovi austriaci in una dichiarazione solenne assicurano, per intimo convincimento e con libera volontà noi sottoscritti, vescovi delle province ecclesiastiche d'Austria, in relazione ai grandi eventi storici dell'Austria-Germania, dichiariamo, riconosciamo con gioia che il movimento nazionale socialista ha compiuto e compie atti straordinari sul terreno della costruzione nazionale ed economica, nonché della politica sociale per il Reich tedesco e per il popolo, e precisamente per i ceti più poveri della popolazione. Siamo altresì convinti che attraverso l'opera del movimento nazionale socialista è stato allontanato il pericolo del bolscevismo ateo onnidistruttore. Per il futuro i vescovi accompagnano tale opera con le migliori benedizioni e in tal senso esorteranno anche i fedeli. Il giorno del referendum per noi vescovi è ovvio dovere nazionale riconoscerci come tedeschi del Terzo Reich. E ci attendiamo da tutti i fedeli cristiani che sappiano quel che debbono al loro popolo. Sempre tratto da Karl-Heinz Deschner, Il Gallo canta ancora, Massari editore. Ora, quando quel demente criminale di Ratzinger va al campo di Auschwitz e dice «Dio dov'era?» mentre venivano macellati milioni di persone, bisogna sapere dov'era la Chiesa Cattolica. Ma cosa ci ha guadagnato la Chiesa Cattolica? Proviamo a leggerci la risposta ad una lettera che è apparsa sul Corriere della Sera e a cui risponde Sergio Romano. Corriere della Sera, sto parlando di domenica 28 maggio 2006. Un nunzio fra le camicie brune del Terzo Reich, si intitola. E Sergio Romano risponde praticamente a un lettore del Corriere della Sera che risponde al nome di Sebastiano Caronni Orsenigo. Ebbene, Orsenigo, chi è questo Orsenigo? Questo Orsenigo è il nipote di chi? Risponde Romano, conosco i rimproveri che vennero mossi al nunzio Orsenigo, fu l'uomo del concordato, il diplomatico vaticano che negoziò a Berlino con il governo di Hitler gli accordi del 1933, fu l'uomo che servì fedelmente dall'inizio della Germania la politica tedesca di Pacelli negli anni in cui questi fu segretario di Stato e sommo pontefice, fu l'uomo che dovette frenare e moderare per ragione d'ufficio le critiche che una parte del clero cattolico tedesco osò indirizzare verso il regime nazista. E fu infine probabilmente l'uomo che apprese per primo dai sacerdoti polacchi e uniati la tragica sorte degli ebrei nei campi occupati della Polonia e dell'Ucraina occidentale. Bene, va avanti ancora questa risposta, che è abbastanza articolata, ma noi vogliamo fermarci su un aspetto, cioè cosa consisteva il concordato che il Vaticano ha firmato con Hitler nel 1933, perché se noi non riusciamo a capire in cosa consisteva quel concordato, non riusciamo nemmeno a sapere qual era il patto che legava gente come Ratzinger, il Ratzinger di allora, e chi ha macellato milioni di persone e davanti alle quali Ratzinger fa il delinquente, cioè il suo comportamento è criminale perché tende a nascondere le sue responsabilità. E non sto parlando di responsabilità personali, che mi interessa poco, ma le sue responsabilità in quanto ruolo di capo cattolico e le responsabilità dei capi cattolici della Chiesa cattolica in questo. Poi andremo a vedere come questo qua dipende dal pazzo di Nazareth, dal macellaio Sodoma e Gomorra, però ci interessa capire questo, perché Ratzinger ha recitato una messa in scena che è la negazione dell'evidenza della storia. E allora proviamo un attimino a leggersi il concordato che ha firmato il Vaticano con Hitler e che ha permesso e che praticamente ha portato il Vaticano ad essere collaboratore dello sterminio di milioni di persone, non solo l'organizzatore della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, ma l'organizzatore dello sterminio. È vero che i nazionalsocialisti rifiutarono il concordato bavarese del 30 e il concordato prussiano del 29, però questo rifiuto riguardò soltanto le donazioni del 31 per un totale di soldi. Non venne attaccato l'aumento integrativo degli introiti del clero in Baviera, che venne portato da 5,8 milioni di marchi allora. Cioè, i seguenti dati sul concordato bavarese sono stati tratti da un articolo di Robert Boyk, Concordat Schendig. In base al concordato del 1925 veniva concesso alla Chiesa quanto segue. Attenzione, cosa ha la Chiesa per concordato? E ricordo che questo concordato sarà sempre valido, cioè l'accordo con la Germania sarà sempre valido e sarà usato anche dopo il 33. 1. I preti sono funzionari di Stato. 2. Lo Stato ammette che con la secolarizzazione del 1817, espropriazione di beni della Chiesa, alla Chiesa è stato fatto un grave torto e rimette alla Chiesa la facoltà di chiedere la restituzione dei beni, cioè il loro controvalore di 60 milioni di marchi oro. 3. Lo Stato deve spendere quasi il 50% degli introiti delle foreste statali della Baviera per poter pagare una parte delle tasse alla Chiesa, quindi ha per così dire pignorato gli introiti forestali a favore della Chiesa. 4. La Chiesa ha il diritto, in base agli elenchi tributari civili, di riscuotere tasse per se stessa, tasse ecclesiastiche. 5. La Chiesa ha il diritto di acquisire nuovi beni e di possederli come proprietà che sarà inviolabile e protetta dallo Stato. 6. Lo Stato si impegna ad assegnare e a pagare agli alti dignitari ecclesiastici un appartamento proporzionato al loro grado e alla loro condizione. 7. La Chiesa e i suoi preti e 28.000 monaci godono una illimitata libertà nell'esercizio delle loro attività religiose e industriali, produzione birra, libri, distillati. 8. Alle università di Monaco e di Würzburg devono essere assunti rispettivamente un professore di filosofia e di storia che siano uomini di fiducia della Chiesa e che insegnino soltanto in senso ecclesiastico. 9. Lo Stato garantisce l'istruzione religiosa nelle scuole elementari e il Vescovo e i suoi incaricati hanno il diritto presso le autorità statali di protestare contro gli abusi ai danni della vita religiosa pubblica degli allievi cattolici e contro l'influenza negativa e sconveniente di tali abusi ed esigere che vi si ponga rimedio. In base a un'attenta valutazione, la Chiesa Cattolica in Baviera vengono garantiti, in base al concordato, valori, cioè somme di denaro liquido, beni, esenzioni dalle tasse fondiarie, dalle tasse sulle industrie e entrate proprie nella misura di 1 miliardo di marchi di allora. Lo Stato bavarese ha pagato la Chiesa Cattolica nel 1916 13 milioni di marchi, nel 1929 28 milioni e mezzo circa di marchi, nel 1931 26 milioni di marchi. Il servizio della Chiesa nei confronti dello Stato evidentemente deve essere redditizio. La conclusione del concordato fra Reich tedesco e il Vaticano nel 1933 non portò rapporti fondamentalmente nuovi, decisivi dal punto di vista psicologico di massa fra Chiesa e Stato, le funzioni fondamentali economico-private della Chiesa rimasero intatte. Questi erano gli interessi della Chiesa cattolica nel concordato con Hitler all'interno della Baviera, perché vi ricordo che essenzialmente i cattolici in Germania se ne stavano in Baviera, gli altri erano territorio protestante. Dunque, la Chiesa cattolica era un'organizzazione assolutamente funzionale e assolutamente interna allo Stato tedesco ed era un'organizzazione funzionale allo Stato nazista. Ratzinger, che vada a blaterare dove stava Dio mentre macellava le persone, dovrebbero chiederlo a se stesso, perché solo un povero deficiente crede in Dio, ma un delinquente nasconde la realtà per continuare a delinquere. Ma per tutelare questi interessi, la Chiesa cattolica, i vari preti, cos'è che hanno fatto? Perché dobbiamo chiederci anche questo. Cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, com'è che si comportò la Chiesa cattolica? Quali funzioni assolse? Fu funzionale o non fu funzionale ai massacri, al genocidio e alla distruzione degli uomini? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Cioè, quello che noi dobbiamo porci non è tanto la domanda per dire accusiamo la Chiesa cattolica, ma la domanda noi ce la dobbiamo porre per dire di che cosa è capace la Chiesa cattolica, di che cosa sono capaci i missionari quando nessuno li vede, quanta gente stanno macellando e massacrando in questo preciso momento, perché se noi in questo momento noi non sappiamo cosa stanno facendo i missionari in Uganda, i missionari in Ruanda, i missionari in America Latina. Lo sapremo fra 5 anni, fra 10 anni, forse fra 20 anni, quando qualcuno farà delle ricerche. Ma se noi ci leggiamo la storia e riusciamo a capire quali sono le relazioni che sono intercorse fra la Chiesa cattolica e il genocidio, e ci leggiamo la capacità di coercizione emozionale, di manipolazione mentale che la Chiesa cattolica mette in moto anche oggi, ora, sui ragazzi, anche se noi non conosciamo i fatti, conosciamo cosa può fare o non può fare la Chiesa cattolica. Per cui se noi conosciamo quelli che sono i comportamenti della Chiesa cattolica nel passato, quando aveva il potere, sappiamo cosa può fare adesso. Noi potremmo mettere in discussione quell'agire della Chiesa cattolica, potremmo dire, vabbè, 40 anni fa la Chiesa cattolica fece questo, ma oggi non lo fa più. Lo potremmo fare se la Chiesa cattolica condannasse ciò che è avvenuto. Ma noi abbiamo sentito Ratzinger che ha detto, alcuni sbagliano, ma la Chiesa è santa. Cioè, il macello che parte dalla Chiesa cattolica, che parte dai vertici della Chiesa cattolica, è santo. Il massacro di uomini indifesi per la Chiesa cattolica è santo. Lo stupro di bambini per la Chiesa cattolica è santo. Cioè, impariamo a leggere questo linguaggio, perché altrimenti non riusciamo a comprendere la realtà delle cose. Io so benissimo che i cattolici che sono in ascolto in questo momento hanno ricevuto una tale manipolazione mentale che quando la Chiesa dice questo è bene, loro non riescono a capire che questo è bene per me come Chiesa, per me padrone degli uomini, e non riescono a capire che se è bene per la Chiesa non è detto che sia bene per gli uomini, perché la Chiesa è separata dagli uomini, lei è la sposa di Dio, lei ha macellato gli ebrei perché gli ebrei erano il popolo eletto e lei doveva essere la sposa di Cristo, l'eletta di Cristo. La Chiesa cattolica ha seminato l'antisemitismo in maniera viscerale, con massacri, genocidio. dice Augias una lettera, guardate che, dice ai cattolici di un paio di giorni fa, guardate che l'antisemitismo della Chiesa Cattolica ha cominciato a finire con il concilio Giovanni Vaticano II. Cioè, è cominciato a finire soltanto da poche decine di anni. Ma prima l'antisemitismo della Chiesa Cattolica era totale. E in tutte le manipolazioni mentali che avvengono da parte della Chiesa Cattolica sui ragazzi, esiste l'identificazione col Dio padrone. Per cui il popolo eletto diventa la razza eletta, diventa l'uomo eletto, l'uomo del destino. Cioè, tutte queste autoimposizioni, che sono malattie da onnipotenza, delirio da onnipotenza, sono tutte derivate da strutture educazionali messe in atto dalla Chiesa Cattolica. Reich userebbe altre cose, ma forse un giorno ve lo farò, ciò che afferma Reich. E allora proviamo a vedere cos'è la Chiesa Cattolica all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Sto parlando di Chiesa Cattolica come vertici. Poi, per mille preti che macellavano gli indifesi, c'era un prete che aveva una vena umana, ma ciò non toglie che quel prete sia responsabile come chi macellava. Questo deve essere chiaro. Il concetto di responsabilità morale non l'ho fatto io. Allora, dunque, e così nell'estate del 1923 il Volksschicker Beobachter, l'organo governativo di Hitler, asseriva trionfante. Con la firma del concordato, il nazionalsocialismo tedesco è stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica nel modo più solenne immaginabile. Questo fatto significa un enorme rafforzamento morale del governo nazionalsocialista del Reich e il suo prestigio. Anche il cardinale Faulhaber confermò espressamente l'appoggio del Papa. Papa Pio XI, dichiarò Faulhaber in una predica del 1936, primo sovrano straniero ha concluso un solenne trattato col nuovo governo del Reich, sottoscrivendo il concordato guidato dal desiderio di consolidare e promuovere le relazioni amichevoli esistenti fra la Santa Sede e il Reich tedesco. In questa predica il cardinale fu ancora più esplicito. In realtà, disse esattamente, il Papa Pio XI è stato il miglior amico, inizialmente persino l'unico, del nuovo Reich. Dapprima milioni di persone sono state in disparte indifferenti nei riguardi del nuovo Reich e solo con la conclusione del concordato hanno concepito una fiducia certa verso il nuovo governo. Questo è l'inizio. Durante l'occupazione tedesca della Cecoslovacchia, il Papa fu uno dei primi a riconoscere nell'aprile del 1939 il nuovo Stato slovacco e conferì a Tiso il rango di Camerlengo Pontificio e il titolo di Monsignore. I vescovi cattolici del paese il 24 ottobre fecero leggere in tutte le chiese una lettera pastorale con la quale davano la propria benedizione al regime fascista di Tiso. Secondo il modello della Hitlerjugend vi fu fondata la guardia di Hilka e la gioventù di Linka, così come venne assunto il modello tedesco di lavoro. Il vice di Tirso, il primo ministro Tuca, nell'agosto del 1940 dichiarò che il sistema statale slovacco sarebbe stato in futuro una contaminazione del nazionalsocialismo tedesco e del cattolicesimo romano. Come nella Spagna cattolica di Franco, fu immediatamente abolita la libertà di opinione, fu abolita la libertà di stampa, fu abolita la libertà di parola, furono proibiti tutti gli altri partiti e vennero perseguitati duramente ortodossi, protestanti ed ebrei. Il prelato Tiso era un antisemita dichiarato. Interrogato in proposito da alcuni cattolici, il 28 agosto 1942 disse: «Per quanto concerne la questione giudaica, Molti si chiedono se il nostro comportamento sia cristiano e umano. Io chiedo invece, è cristiano se gli slovacchi vogliono liberarsi dai loro eterni nemici, gli ebrei? Il vescovo cattolico Jan Wojtaszak, il più importante rappresentante dell'ala gerarchica ecclesiastica in Slovacchia, denunziò persino degli ebrei e il 25 aprile 1942, durante una seduta del Consiglio di Stato slovacco, di cui era vicepresidente, disse: «Abbiamo continuato la caccia degli ebrei, abbiamo accresciuto il bilancio, anzi il vescovo, che intascava un'entrata annua dai 3 ai 4 milioni di corone, utilizzò le leggi razziali fasciste per impadronirsi di possedimenti ebraici e Betluach, a Betluach e a Baldovice». Secondo una pubblicazione del Ministero degli Esteri cecoslovacco, apparsa a Londra nel 1941, il 90% di tutti i preti slovacchi hanno pregato per Hitler. Il camerlengo pontificio Tiso inviò al fronte orientale una sua legione e visitò e incoraggiò ripetutamente i propri legionari. Esortò fino alla fine per la persecuzione della guerra, per la prosecuzione della guerra, ed assicurò ancora il 27 settembre 1944 la Slovacchia resterà a fianco delle potenze dell'asse fino alla vittoria finale. E i vescovi cattolici Jan Wojtaszak e Michel Buzalka impartirono la benedizione alle truppe di Tiso prima che scendessero in campo contro la Polonia cattolica e l'Unione Sovietica. Nel 1945 Tiso fuggì in Germania, ma gli alleati lo riconsegnarono. Fu processato in Cecoslovacchia e condannato come criminale di guerra. Il Papa non tralasciò nulla per riabilitare moralmente Tiso. Nell'Enciclopedia Cattolica, pubblicata dal Vaticano con pieno consesso di Pio XII, fra l'altro si dice: Tiso fu un sacerdote modello che condusse una vita irreprensibile, si dedicò alla politica perché vi fu costretto dalle necessità delle circostanze. Infatti all'inizio del secolo solo il clero difese i diritti del popolo slovacco, perciò fu da tutti amato come un padre. Sotto il governo di Tiso la Cecoslovacchia fece grossi progressi sia nel campo culturale ed economico che in quello sociale, affermando la propria autonomia nazionale. Infine viene citato lo stesso Tiso: muoio come un martire, inoltre muoio come difensore della civiltà cristiana contro il comunismo. Tiso morì come un ribelle contro lo Stato cecoslovacco, come un cattolico che aveva incitato gli slovacchi a favore di Hitler, come un fanatico antisemita e soprattutto come un uomo che in combutta col Papa appoggiò un sistema nei cui campi di concentramento furono massacrati milioni di uomini. Anche nel paese ceco l'alto clero cattolico collaborò con i nazisti. Il governatore di Praga, Frank, ancora il 5 luglio 1944 scrisse al quartier generale di Hitler dicendo di appoggiarsi ai dignitari più alti della gerarchia ecclesiastica ceca. Già due anni prima, il 10 giugno 1942, su ordine di Frank era stato raso al suolo completamente il villaggio ceco di Lidice come ritorsione per l'uccisione del protettore del Reich. Heydrich, 184 uomini e 7 donne furono fucilati sul posto, 203 donne e 104 bambini deportati in un lager. Ne uscirono vivi 153 donne e 16 bambini. Col promotore di questo crimine, dunque, due anni dopo, collaborava l'alto clero ceco, cattolico ceco. Vogliamo passare alla Polonia? D'altra parte, in Vaticano da 20 anni non si bramava altro che la distruzione del comunismo e dell'Unione Sovietica, cui si univa in secondo luogo il grandissimo desiderio di sottomettere il cattolicesimo romano, al cattolicesimo romano la Chiesa ortodossa. D'altro canto però la Polonia era un paese completamente cattolico, da secoli incrollabilmente devoto al Vaticano, governato inoltre da un dittatore cattolico che intratteneva strette relazioni col Papa. Nonostante ciò, Pio XII si decise al sacrificio della Polonia, ponendo tuttavia tre condizioni. 1. Hitler doveva prima tentare di tutto per giungere a un compromesso con la Polonia e con le potenze occidentali. 2. In caso di invasione della Germania doveva infliggere alla Polonia il minor danno materiale e morale e non perseguitare i cattolici polacchi per la loro resistenza. Tutti gli interessi della Chiesa dovevano essere preservati. 3. La trattativa del Vaticano con la Germania intorno all'invasione della Russia non doveva mai essere resa nota. Hitler promise tutto ciò. Quando dopo l'aggressione alla Polonia, la Francia e l'Inghilterra, senza tener conto di tutti i tentativi del Papa, entrarono in guerra, Pio XII fu talmente colpito dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale che per alcuni giorni si temette per la sua salute. In seguito, a novembre, il Papa fu persino vittima di una crisi di nervi, ma mantenne le promesse, come aveva già fatto in occasione dell'invasione dell'Austria e della Cecoslovacchia. Il capo supremo della Chiesa Cattolica tacque ancora, ne condannò con una parola l'attacco hitleriano alla Polonia. In pratica, questo Pio XII ha fatto massacrare i cattolici per contratto con Hitler. Fate un po' voi. Andiamo avanti ancora. Ce n'è qui, ce n'è a uffa. Passiamo un attimino gli sforzi del Papa per la pace e l'entrata in guerra dell'Italia. Dopo la campagna polacca, Pio XII, come si seppe soprattutto al processo di Norimberga, si adoperò intensamente per una pace di compromesso fra gli alleati e la Germania, con la prospettiva di condurre l'Occidente unito contro la Russia comunista. Dice: «Poniamo termine a questa guerra fratricida», disse il grande Papa pacifista il giorno dopo la diffusione del suo messaggio natalizio il 25 dicembre del 39 in un ricevimento del Collegio Cardinalizio, «e uniamo le nostre forze contro il comune nemico, contro l'ateismo». Le trattative finalizzate alla lotta comune contro l'Unione Sovietica, alla quale il Papa cercò di indurre anche gli Stati Uniti, ebbero luogo alla fine del 1939 e al principio del 1940. Già in occasione dell'incoronazione di Pacelli si trovava in Vaticano il rappresentante ufficiale degli Stati Uniti, per la precisione l'inviato americano in Inghilterra, Kennedy, il padre dell'ex presidente americano. Quando? Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra, l'Episcopato italiano parlò immediatamente di una guerra santa e inviò a Mussolini, al re, un'ambasciata di saluto. Corrispondente in Vaticano del New York Times, che cercò di informarsi allora sull'atteggiamento della Curia verso queste dimostrazioni clericali di guerra, dal segretario di Stato Vaticano ricevette la risposta che la Santa Sede era responsabile di tutti i cattolici. Il clero italiano e i cattolici italiani hanno particolari doveri verso l'Italia e li compiranno come sempre con onore. E il giornale Vaticano dei Gesuiti e Civiltà Cattolica esortò tutti gli italiani a sigillare col sangue il fedele compimento del proprio dovere. Il Papa poi si dichiarava ancora per la neutralità e predicò la pace. Bene, andiamo ancora avanti. Ce n'è quanto vogliamo qui. Più stretta collaborazione col Führer vittorioso. Ci troviamo in una fase in cui sembra che la Germania stia vincendo. Siamo nel 41-42 e la Germania sta ancora avanzando. Sarà dal 43 in poi che poi la Germania comincerà i primi segnali di sconfitta. Ebbene, qual è l'atteggiamento del Vaticano mentre la Germania sta per vincere? Dopo la fulminea sottomissione della Francia in vari ambienti del mondo intero, si ritenne per certa la vittoria della Germania hitleriana. Il Papa e il suo segretario di Stato nell'autunno del 1940 intrattennero a Roma lunghi colloqui con 3 vescovi tedeschi che allora tenevano la loro relazione prima dell'annuale conferenza episcopale da effettuarsi a Fulda. I vescovi promisero di adoperarsi per un più saldo appoggio della popolazione cattolica alla Germania vittoriosa e al suo grande Führer. Decisero inoltre di tenere i futuri incontri nella capitale del Grande Reich, a Berlino, per rendere più tangibile in questo modo la loro più stretta unità con esso. Stabilirono poi la pubblicazione di un nuovo organo ufficiale dei cattolici tedeschi ad opera del vescovo di campo della Wehrmacht, col titolo La Volontà Nuova. Tra le foglie esortava i soldati tedeschi a combattere per Hitler. Nel gennaio del 1941 i vescovi tedeschi e austriaci si riunirono per la prima volta a Berlino. In una comune lettera pastorale profetizzarono la vittoria finale di Hitler, ma anche grandi sacrifici per tutti. Quasi due anni dopo, il vescovo cattolico di campo della Wehrmacht, in una lettera pastorale nel Natale del 1942, ripeté la profezia. Le tensioni da cui scaturisce la vittoria esigeranno da noi molta forza e dedizione. Il nostro Führer e Comandante Supremo è davanti ai nostri occhi come un modello luminoso. Egli esige da noi la stessa prontezza e disponibilità allo sforzo e all'impegno che egli stesso è stato ed è pronto a fornire. Nell'incrollabile fiducia in lui raggiungeremo lo scopo per cui si combatte. E questa è la Chiesa Cattolica. Dopodiché abbiamo un'altra cosetta. Parliamo della Chiesa Cattolica in Jugoslavia, perché altrimenti non riusciamo neanche a capire cosa è successo in Jugoslavia negli ultimi anni se non risaliamo l'attività della Chiesa Cattolica in Jugoslavia. Io sono convinto che se gli jugoslavi fossero intervenuti in maniera decisa, determinata rispetto a quella porcheria che è stata Međugorje, probabilmente non sarebbe stata distrutta la Jugoslavia. Ma non sempre si può distinguere cosa porterà un sottile venticello. Comunque, ognuno è responsabile per ciò che fa e per ciò che non fa, per ciò che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Comunque, andiamo un po' in Jugoslavia. Quando prima della Prima Guerra Mondiale i Balcani ortodossi si ribellarono dai turchi, la curia fu comprensibilmente preoccupata e alla vigilia della guerra Pio X non intervenne per la pace, ma lamentò che l'Austria e Ungheria non avessero preso prima tali decisioni ultimative. I pensieri del Papa presero forma in un documento storicamente importante, una relazione dell'allora inviato austro-ungarico Conte Palfi al suo ministro degli esteri circa un colloquio col cardinale segretario di Stato Mary del Val il 27 luglio 1914. Nel corso degli ultimi anni Sua Santità ha più volte espresso il suo rammarico per il fatto che l'Austria-Ungheria ha trascurato di punire i suoi pericolosi vicini danubiani. Il Papa e la Curia vedono nella Serbia una malattia corrosiva che distrugge lentamente la spina dorsale della monarchia e col tempo determinerà la sua dissoluzione. La distruzione di questo bastione significherebbe per la Chiesa la perdita del più saldo punto d'appoggio della sua lotta contro l'ortodossia e di conseguenza anche la perdita del suo più valido avamposto. Il segretario di Stato, Mary del Val, espresse a sua volta la speranza che la monarchia sarebbe giunta fino alle estreme decisioni, campi di sterminio, massacri. Questo era ciò che si augurava il Vaticano nel 14 rispetto ai serbi. Ora, da qui si capisce bene l'entusiasmo dei gesuiti tedeschi per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dopo il crollo della monarchia danubiana, la Curia, di fronte al bastione cattolico minacciato sui Balcani, assunse un atteggiamento marcatamente ostile verso il nuovo stato degli slavi del sud, verso il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni. Nel 1929, regno di Jugoslavia, solo un intero anno dopo, il 6 novembre 1919, il Vaticano lo riconobbe e solo nell'estate del 1920 si presentò a Belgrado il nunzio apostolico Monsignor Cherubini. Negli anni 20 e 30 il Vaticano dispiegò un'intensa attività in Jugoslavia, soprattutto sull'azione cattolica. I suoi disegni si spiegano da soli. Nella Cattolica Deutsche Press, un tempo organo importante a Praga, nell'agosto del 1936, si poteva leggere fra l'altro: il cattolicesimo croato può essere definito la vera e propria testa di ponte, partendo dal quale in un momento opportuno potrebbe essere superato l'abisso che divide due concezioni del mondo. Fu inoltre aggiunto che la Chiesa romana si trovava qui in una continua offensiva contro il cristianesimo ortodosso e che unitariamente la funzione religiosa della Croazia veniva vista nel fatto che, costituisce una testa di ponte strategica che apre la via nella misura in cui ne abbia la buona volontà al collegamento di Roma con la Chiesa ortodossa e d'altra parte non favorisce nessun affratellamento che vada a spese della Chiesa cattolica. Nell'ottobre del 1937, 19 arcivescovi e vescovi jugoslavi pubblicarono ad Agran una dichiarazione dove si diceva: l'Episcopato cattolico saprà proteggere in ogni caso i diritti della Chiesa cattolica e dei 6 milioni di cattolici di questo Stato e ha preso le necessarie misure per rimediare a tutte le ingiustizie. La minaccia di Pacelli. Col disconoscimento del concordato concluso nel 1935 in Jugoslavia, il Vaticano aveva allora subito una sconfitta. Pio XI e il suo segretario di Stato Pacelli, che aveva preso parte all'elaborazione del concordato, si sentirono gravemente offesi. Nel suo discorso al Concisdor del 1937, Pacelli arrivò persino alle minacce. Verrà un giorno, non dovrebbe dirlo, ma è certo della cosa, in cui non sarà piccolo il numero di coloro che si rammaricheranno per aver rifiutato una buona azione magnanima e generosa, offerta alla loro terra dal Vicario di Cristo. Tale minaccia dell'allora segretario di Stato e poi Papa Pio XII cominciò a concretizzarsi il 6 aprile 1941, in misura tale da non restare indietro ai peggiori delitti del Medioevo cristiano, e che ciò nonostante, ed è questo a destare più meraviglia, fino ad oggi non è affatto noto in Germania, anzi nemmeno in gran parte d'Europa. Evidentemente la Chiesa romana seppe tenere nascosta all'Occidente cristiano tutte le notizie relative provenienti dalla Jugoslavia. Io stesso, e questa parentesi personale può forse interessare, in un primo momento, dice Desner, in un primo momento avevo trovato solo alcuni accenni in un libro dello studioso sovietico Scheinman, Il Vaticano nella Seconda Guerra Mondiale. A mio parere, il lavoro più ampio su questo argomento, che ho consultato qua e là per questo capitolo. Tutte le volte che è stato possibile ho analizzato le notizie di Scheinman da me utilizzate, trovandole talvolta un po' tendenziose, ma sempre concordanti con la lettura critica occidentale a mia disposizione. Ho avuto nei confronti delle notizie di Scheinman sulla Jugoslavia un atteggiamento particolarmente scettico e devo solo alla mia ulteriore ricerca, suggerita dalla diffidenza verso il lavoro di un esperto sovietico, se mi fu chiara tutta la portata delle mostruosità cattoliche perpetrate in Jugoslavia nella prima metà del nostro secolo, perché io avevo non sopravvalutato, ma sottovalutato l'opera di Scheinman. A chi nutrisse tuttavia dei dubbi di fronte a ciò che segue, si fa presente che anche nella Repubblica Federale, già 4 anni fa, è apparso un lungo articolo sui massacri cristiani in Croazia dal 1941 al 1945, senza che finora si sia levata una sola voce di dissenso e siano stati contestati i dati di fatto elencati in tali articoli. Dopo che il 6 aprile 1941 le truppe tedesche ebbero invaso la Jugoslavia e occupato anche questo paese, esse operarono unitariamente al movimento fascista croato degli Ustascia. Il loro fondatore Ante Starčević sosteneva la tesi che non ci fossero davvero dei serbi, che tutto ciò che si chiamava serbo dovesse scomparire, per cui, come egli scrive, i serbi sono materia prima per il matatoio. Secondo tale dottrina, gli Ustascia mossero contro i serbi, invero culturalmente il più avanzato popolo balcanico, ma non cattolico, guidati da Ante Pavelić, un avvocato di Agram. Dal 1928 Pavelić era stato trattenuto per lo più in Italia e aveva organizzato l'attentato contro il re Alessandro di Jugoslavia, che il 9 ottobre del 1934, sbarcato a Marsiglia per rendere visita agli alleati francesi, ancora nel quartiere del porto, fu assassinato dai croati insieme al ministro degli esteri francese Bartù. Dopo l'invasione tedesca, Pavlic, rifornito da Mussolini di denaro e armi per le sue bande, divenne capo dello Stato della Croazia indipendente. In maggio, insieme ai suoi ministri e un certo numero di preti, fra cui il vicario generale e l'arcivescovo Stepinac, vi ricordo che Stepinac è stato fatto santo da Paolo VI, il vescovo Salis Sewis, si recò a Roma, visitò molte parti del paese e offrì al re imperatore Vittorio Emanuele la cosiddetta corona Zvonimir per il duca Aimone di Spoleto, il quale già il 17 maggio comparve in Vaticano quale re dell'insignito, re designato della Croazia. Il giorno dopo, il 18 maggio del 41, anche Pavlic, condannato due volte in contumacia per il duplice delitto di Marsiglia dalla Jugoslavia e dalla Francia, venne ricevuto in un'udienza particolarmente solenne, insieme al suo numeroso seguito da Pio XII, ricevendo la benedizione apostolica. Il Papa licenziò lui e gli accompagnatori in modo amichevole con i migliori auguri per il suo ulteriore lavoro. In una lettera pastorale del 28 aprile 1941, Stepinac, santo cattolico fatto da Paolo VI, scrive: chi potrebbe farci un rimprovero per il fatto che noi, in qualità di pastori spirituali, sosteniamo anche la gioia e l'entusiasmo del popolo quando ci rivolgiamo con profonda riconoscenza alla maestà divina? Infatti, negli eventi attuali, che sono di grande importanza e assai complessi, anche se i fattori che ne influenzano il corso sono molto diversi, è tuttavia facile riconoscere la mano di Dio, ab domino factum, est isti istud, et est mirabile in oculis nostri. Ciò che Dio ha fatto è mirabile e i nostri occhi sono pieni di ammirazione. Perciò darete seguito alla nostra invocazione e quindi appoggerete il mantenimento e il dispiegamento dello Stato indipendente della Croazia. Conosciamo gli uomini che tengono oggi nelle loro mani il destino del popolo croato e siamo fermamente convinti che nel ricostituito Stato croato della Chiesa potrà proclamare in piena libertà i fondamenti infallibili della verità e della giustizia eterna. Tali fondamenti infallibili di verità e di giustizia eterna, la Chiesa Cattolica proclamava con tanta pienezza di libertà che l'ex ministro jugoslavo Vecislav Wilder, il 12 febbraio 1942, disse alla radio di Londra: «E adesso intorno a Stepinac accadono i misfatti più orribili. Il sangue dei fratelli viene versato a fiumi, gli ortodossi vengono costretti a passare alla fede cattolica e la voce dell'arcivescovo Stepinac non si leva a predicare la resistenza, ma leggiamo che egli stesso partecipa a queste parate di fascisti e nazisti e quel che è peggio, il vescovo di Zagabria, Salis Sevis, ha direttamente esaltato Pavlic nella sua omelia per il suo nuovo anno e l'arcivescovo Stepinac Saric di Sarajevo il 24 dicembre del 41 ha composto una lunga ode per Pavlic». Io posso andare avanti ancora per ore volendo. Cosa è avvenuto durante l'ultima guerra e qual è stata la politica del Vaticano? Quando nel 1943 cominciò a delinearsi il crollo della Germania, il Vaticano volse sempre di più lo sguardo verso l'America, come accade notoriamente ancora oggi. Tuttavia Pio XII, anche dopo la prima grande sconfitta in Russia, continuò a collaborare con le potenze dell'asse, e persino più intensamente. La qualcosa aveva due motivazioni. I fascisti temevano il fiasco e si strinsero ancora di più al Papa, come dimostra anche esternamente il mutamento degli incarichi d'ambasciata. Nel febbraio del 1943, cioè Mussolini, nominò ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede il genero, l'ex ministro degli esteri Conte Ciano, al quale Pio XII nel 1939 aveva conferito un'onorificenza per i suoi tentativi di favorire la pace. E nel luglio anche von Berger, nel 20, era stato ambasciatore in Vaticano, venne sostituito dal segretario di Stato degli Esteri Ernst von Weizsäcker, il più stretto collaboratore di Ribbentrop. Come i fascisti temevano il crollo, così il Papa aveva paura della continua penetrazione comunista. Pio XII, che non condannò mai le ripetute aggressioni di Hitler, levò ora instancabilmente la sua voce per mettere in guardia contro il pericolo proveniente dall'est. Di tutti i massacri fatti in maniera diretta, io non ve ne ho data lettura, perché quando si parla di milioni, milioni e milioni di persone macellate, milioni e milioni di persone sono solo dei numeri. Non è l'amico Giovanni della porta accanto che si è impiccato o che ha fatto un omicidio, ma sono milioni e milioni di persone. Sono milioni e milioni di angosce che si alzano. Ebbene, Il comportamento di Ratzinger ad Auschwitz è stato un'offesa all'intera umanità. Un cattolico deve vergognarsi di essere cattolico. Poi, anche se questa trasmissione che ho fatto questa sera ha più un'impronta anticlericale, tutto sommato, più che un'impronta religiosa, prenderemo comunque nelle prossime trasmissioni, io vi invito a riflettere su ciò che è stato e sui pericoli che ci sono adesso, in questo momento, perché Ratzinger sta progettando i nuovi campi di sterminio. E si ricordino i cattolici, come la Polonia fu cattolica e Pio XII non ci pensò due volte a macellarne la popolazione per i suoi interessi, così i cattolici che oggi sono in ascolto a questa radio potrebbero essere i futuri macellati. Noi come pagani cerchiamo di difenderci, cerchiamo di mettere in atto le nostre strategie di esistenza, cerchiamo di costruire un futuro che sia degno di una società civile, che sia rispettoso di sviluppo di quelli che sono i principi costituzionali. Pertanto, se succederà qualcosa a noi pagani abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ma chi vive di speranza, chi si inginocchia a pregare, chi ha stuprato i propri figli costringendoli in ginocchio a pregare, un assassino, quello ha pagato il doppio del delitto. Perché non solo non ha fatto nulla per la società in cui viveva, ma anzi ha aiutato i macellai a continuare a macellare. E questo peso se lo porta in eternità. Perché noi non siamo responsabili solo per ciò che facciamo, ma siamo responsabili anche e soprattutto per ciò che noi non facciamo. Ciò che noi avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Perché come diceva in quel film, prima di morire si rimpiange quello che avremmo potuto pensare e non abbiamo pensato, quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto, quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Certo, un guerriero, una persona che ha vissuto con passione la sua esistenza può dire: avrei voluto fare di più, ma non ci sono riuscito. Ma chi non ha fatto niente può solo rimpiangere di aver buttato via la sua esistenza. E con questo io chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per quanto riguarda l'inizio del discorso fra nazismo e cristianesimo. E vi ricordo che sabato 24 giugno ci troviamo a Jesolo, presso il Bosco Sacro, per il rito del solstizio d'estate, affinché la conoscenza e il coraggio si calino nei nostri cuori e noi assumiamo abbastanza poteri e abbastanza conoscenza per imparare a guardare in faccia la realtà che ci circonda e levarci qualche fetta di salame dagli occhi. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E vi do appuntamento per giovedì prossimo, e giovedì prossimo saranno 2 ore e mezza, sempre su questo argomento. Ciao!